Un saluto e un buongiorno a tutte e tutti. Questa è RadioCittàAperta.it, Press Corner, la segna stampa commentata cura della nostra redazione. Un saluto a chi ci segue appunto su Radio Città Aperta, a chi ci segue su Gemini Network, che consigliamo sempre appunto di seguire e soprattutto di sostenere nel suo sviluppo di progetto nazionale di coordinamento e di network di radio indipendenti. E entriamo nel vivo di questa edizione di Press Corner. Partiamo con un articolo da Il Post: gli Stati Uniti sposteranno altri soldati in Europa orientale per rassicurare gli alleati della NATO, escludendo però un coinvolgimento in eventuali scontri in Ucraina. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato l'invio in Polonia e Germania di circa 2.000 soldati statunitensi e il trasferimento in Romania di altri 1.000 militari che si trovano già in Germania. La decisione, ha dichiarato John Kirby, portavoce del Pentagono, è stata presa dall'amministrazione di Joe Biden per dimostrare agli altri paesi della NATO la serietà dell'impegno degli Stati Uniti nella crisi in corso in Ucraina, dove da settimane l'ipotesi di un'invasione russa viene considerata sempre più concreta. Gli spostamenti delle truppe avverranno nei prossimi giorni. Kirby ha specificato che il trasferimento non è permanente, ha escluso che i soldati che arriveranno in Europa dagli Stati Uniti, nello specifico da Fort Bragg in North Carolina, combatteranno in Ucraina. La scorsa settimana gli Stati Uniti avevano messo in stato d'allerta 8.500 soldati. Nel frattempo tutti i tentativi di risoluzione diplomatica della crisi in Ucraina, dove la Russia ha ammassato più di 100.000 soldati, sono falliti. L'ultimo confronto fra Russia e Stati Uniti è stato lunedì scorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e non è finito particolarmente bene, con toni molto duri. I rappresentanti di Russia e Stati Uniti si sono accusati a vicenda di voler aumentare la tensione. L'ambasciatore russo Vasily Nebenzia si è alzato e se n'è andato quando era il turno di parlare dell'ambasciatore ucraino. Il giorno dopo il presidente russo Putin ha fatto il suo primo intervento pubblico sulla crisi dopo sei settimane e ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di fare un passo indietro. Putin ha infatti chiesto nuovamente alla NATO di rinunciare formalmente all'Ucraina, richiesta che gli Stati Uniti e i loro alleati considerano irricevibile. Un po' come se l'Ucraina fosse un oggetto privo di volontà politica. Sappiamo che la situazione è complessa, però comunque a tal proposito, visto che si parla tanto di questa possibile invasione russa, che però uscendo un po', facendo un passo indietro, osservando dall'esterno questa specie di cortocircuito un po' infodemico sulla questione, no, sembrerebbe un pochino una forzatura, cioè un'invasione della Russia. Cioè i militari russi che entrano in Ucraina superano i confini e invadono l'Ucraina, no? Sembrerebbe qualcosa che una modalità novecentesca, no? Se vogliamo dire, la guerra viene fatta anche nel nuovo secolo, ovviamente, ma in modo diverso, in una maniera meno. Quindi, come spunto di riflessione, menzioniamo un articolo su Contropiano: le fake news USA sull'invasione russa spaventano più l'Ucraina che il mondo. Gli appelli alla cautela e i danni provocati stanno diventando sempre più numerosi, mentre gli Stati Uniti ripetono ossessivamente la loro versione di un'imminente invasione russa dell'Ucraina, affermando addirittura che i segnali sono cresciuti negli ultimi giorni. Su questa super fake di guerra, o meglio di guerra ibrida, non ci sono solo le smentite di Mosca, ma anche le suppliche del presidente dell'Ucraina, Zelensky, tese a evitare di suscitare panico per la presenza di forze armate russe al confine. Ma all'appello del presidente ucraino si vanno ormai aggiungendo anche i ministri diplomatici di Kiev. In un'intervista con Vice World News, data in onda sabato, il ministro degli esteri ucraino Dmitry Kuleba ha dichiarato che mentre Mosca non ha ancora ordinato un'invasione del suo vicino, l'Ucraina sta già soffrendo economicamente e diventando più debole a causa del panico diffuso nella società. La settimana scorsa Kuleba aveva anche affermato che le truppe russe a distanza vicino al confine erano attualmente insufficienti per un'offensiva su larga scala contro l'Ucraina lungo tutto il confine ucraino, evidenziando che mancavano alcuni importanti indicatori e sistemi militari per condurre un'offensiva su larga scala. The Guardian rileva che anche l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Oksana Markarova, domenica ha cercato di rassicurare gli americani, dicendo alla televisione CBS che l'Ucraina era grata agli Stati Uniti, ma che dopo 8 anni di convivenza con una costante minaccia da parte della Russia, non possiamo permetterci di farci prendere dal panico. Parlando alla CBS, il sottosegretario di Stato USA Victoria Nuland, ex ambasciatrice in Ucraina con enormi responsabilità sulle tragedie degli ultimi 7 anni in quel paese, ha spiegato che Washington stava lavorando su una serie di misure che sarebbero state imposte se la Russia avesse invaso l'Ucraina, ma che non avrebbero fatto sapere in anticipo al Cremlino quali fossero. Per quanto riguarda questo pacchetto di sanzioni, la deterrenza è migliore quando c'è un po' di ambiguità strategica intorno a ciò che faremo esattamente, ha spiegato Naland. Quindi abbiamo detto misure finanziarie, abbiamo detto controlli sulle esportazioni, abbiamo detto nuove sanzioni sulle elite russe, ma se la mettiamo sul tavolo ora, allora la Russia sarà in grado di iniziare a mitigarle, questo non ha alcun senso per noi. Ieri poi si è riunito il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Stavo vedendo se è proprio ieri, l'articolo in realtà dovrebbe essere uscito ieri, quindi forse l'altro ieri. Comunque, il Washington Post reso conta che nella riunione del Consiglio di sicurezza l'ambasciatore russo Vasily Nebenzia ha detto che gli stessi Stati Uniti stavano provocando un'escalation della situazione, accusando falsamente Mosca di prepararsi a invadere l'Ucraina. State aspettando che accada, come se voleste che le vostre parole diventassero realtà, ha dichiarato Nebenzia replicando all'ambasciatore statunitense Linda Thomas Greenfield. Il confronto è stato uno dei più acuti degli ultimi anni in questa sede. I commenti di Nebenzia hanno risposto alle accuse della Thomas Greenfield, secondo cui la Russia stava tentando, senza alcuna base fattuale, di dipingere l'Ucraina e i suoi paesi occidentali come aggressori per fabbricare un pretesto per l'attacco di più di 100.000 truppe pesantemente armate che ha ammassato sul confine dell'Ucraina. La Russia ha denunciato gli Stati Uniti per aver fomentato l'isteria sull'Ucraina, dicendo che aveva portato nazisti puri al potere sul confine della Russia e voleva fare eroi di quei popoli che hanno combattuto dalla parte di Hitler. Con il sostegno della Cina, la Russia ha chiesto una votazione all'inizio della riunione convocata dagli Stati Uniti per decidere se tenere la sessione a porte chiuse, invocando la continuazione degli sforzi diplomatici per risolvere la crisi. L'ambasciatore cinese Zhang Yun ha dichiarato che ciò di cui abbiamo urgente bisogno ora è una diplomazia tranquilla, ma non la diplomazia del microfono. La maggioranza del Consiglio dei 15 membri ha votato però per procedere con la sessione pubblica. Ma proprio oggi la Russia assume la presidenza della votazione del Consiglio di sicurezza per il mese di febbraio. Da calendario, il Consiglio di sicurezza deve già discutere dell'Ucraina il prossimo 17 febbraio. Si tratta di una riunione regolarmente programmata sugli accordi di Minsk che sono stati approvati dal Consiglio del 2015 e progettati per porre fine alla guerra nelle repubbliche indipendentiste del Donbass. Anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è destinata a tenere una discussione annuale sulla situazione nei territori temporaneamente occupati dall'Ucraina il 23 febbraio. Alla vigilia del Consiglio di sicurezza, gli Stati Uniti si erano detti pronti a respingere qualsiasi disinformazione avanzata da Mosca, ma proprio sul tema della disinformazione, forse l'amministrazione Biden dovrebbe rammentare che molti nel mondo hanno ancora ben chiare in mente le immagini del segretario di Stato Powell, quello che in sede ONU agita una provetta finta come prova delle armi di distruzione di massa in Iraq, armi mai trovate, ma che sono servite come pretesto per l'invasione USA di quel paese. Quella è avvenuta veramente. Ovviamente la citazione che fa contropiano è esattamente corretta. Diciamo che tendenzialmente la politica estera degli Stati Uniti ci ha abituato a forzature incredibili della realtà in nome appunto degli interessi strategici economici di quel paese, interessi che poi magari dopo 2 anni non erano più tali, però il danno era stato fatto. Comunque, passiamo a internazionale, anzi no, rimaniamo su contropiano, scusate, parliamo di sanità. Citiamo un articolo interessante che a sua volta contropiano rilancia da un altro sito: il labile confine fra la sanità pubblica e quella privata. Ogni qualvolta ci troviamo a affrontare un grave problema di salute, entriamo nei meandri di un percorso labirintico, laddove diventa difficile trovare una via d'uscita. Medicus curat natura sanat, recita l'aforisma, per dire che le conoscenze e le tecnologie di cui dispone la medicina attuale, non di rado, non sono sufficienti a riportare il paziente sulla via della guarigione. Sia come sia, il tema della salute, anche e soprattutto per le tensioni generate dalla crisi pandemica, ritorna continuamente al centro del dibattito pubblico, con il rischio di diventare l'oggetto di una contesa inestricabile fra varie fazioni in lotta sullo sfondo di un pervasivo processo di privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 78 dalla soppressione delle casse mutue, ispirato ai principi di universalità, equità e uguaglianza. Tali principi, con l'ascesa delle forze liberiste e il conseguente cambio del paradigma economico-sociale, nel corso degli anni 80 seguirono un percorso accidentato e travagliato, al punto che finirono per sgretolarsi quando vennero emanati i primi provvedimenti sulle privatizzazioni delle strutture sanitarie pubbliche. In realtà i diritti sociali, fra cui quello alla salute, garantiti e riconosciuti dalla nostra Costituzione, avevano già iniziato a scricchiolare a metà degli anni 70. In quel periodo infatti si era aperta la breccia attraverso cui si diffondeva l'idea che le prestazioni private a pagamento erano superiori a quelle gratuite. Forse coloro che hanno una certa età dovrebbero ricordare le prese in giro degli oculisti o dei dentisti delle mutue e l'esaltazione dei pregi di quelli privati. Gli insidiosi piccoli rivoli che solcavano il terreno ben presto finirono per ingrossarsi, ricevendo acqua bizzeffe dalle continue inondazioni che alimentavano l'erosione delle precedenti conquiste dello Stato sociale. Nei primi anni 90 del secolo scorso, i sostenitori delle politiche sociali a vantaggio dei meno abbienti, comprese le nuove generazioni che ne condividevano le scelte, furono neutralizzati dalla dottrina mistica dei conti pubblici in ordine, dottrina che ha ignorato il fatto che gli squilibri dei bilanci pubblici erano generati dal prendere a prestito del denaro dai privati sul mercato dentro il pagamento di interessi crescenti. In tali circostanze, le USL furono trasformate in ASL e si diffuse la credenza che gli ospedali potessero funzionare come delle aziende private, improntate ai criteri di efficienza, efficacia e al calcolo di convenienza economica. Tutto ciò che era gestione pubblica divenne sinonimo di spreco e malaffare, mentre i funzionari pubblici ottennero la patente di dirigenti d'azienda e poterono finalmente trattare i pazienti come clienti. Al tempo in cui i manager aziendali diventarono l'icona di condottieri dell'economia, gli speculatori finanziari celebravano orge cosmopolite e i proletari chiedevano di poter moltiplicare i propri soldi. Nelle strutture pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza furono introdotte misure legislative che aprivano nuovi varchi ai fautori della mercificazione della salute. Dapprima si è consentito ai medici delle strutture pubbliche di poter lavorare anche in quelle private, successivamente si è data l'opportunità agli stessi di effettuare prestazioni sanitarie in regime di intramenia, vale a dire che il professionista, nel mettere il suo tempo e il suo sapere a disposizione degli utenti, clienti, fuori dal suo regolare orario di lavoro, usa gli strumenti, i locali e il personale del servizio non medico, ottiene un corrispettivo e paga una percentuale del 6,5% sul suo fatturato alla struttura ambulatoriale. Su quest'ultimo punto l'intervento del legislatore la dice lunga sulla sua buona fede, in quanto invia un messaggio esplicito: basta pagare e lo stesso tipo di prestazione, che con la prescrizione del medico di base richiede mesi, sarà effettuata in pochissimi giorni. D'altronde, se ci rivolgiamo a qualsiasi studio medico privato, le richieste vengono evase in tempi rapidi nella maggior parte dei casi. Quei medici che vediamo operare in equipe in cui si scambiano informazioni nell'ottica del cooperative learning, in quanto convinti di essere troppo ignoranti quando agiscono isolatamente, non appena scatta l'ora X di fine turno nell'azienda ospedaliera pubblica dove lavorano, quegli stessi medici li vediamo correre a gestire il pacchetto clienti nella propria bottega. Ed è proprio in queste cellette singole, slegate fra di loro, che si coltivano gli interessi privati e si preparano gli accessi alle strutture pubbliche o accreditate per i ricoveri e gli interventi. L'affermarsi di quest'ultima relazione produttiva ha partorito a sua volta il bisogno dei pazienti, complice anche il clima di sfiducia e la confusione che innervano le strutture sanitarie, di essere operati da un chirurgo competente e affidabile, di un ospedale accreditato, dietro il pagamento di un corrispettivo, saltando nel concreto le lunghe liste di attesa delle persone con una simile patologia. Ergo, per imboccare la corsia preferenziale è sufficiente comprare il servizio di cura. Fin qui non siamo ancora entrati nel cuore del problema delle privatizzazioni. C'è un altro aspetto dei processi di privatizzazione di cui bisogna tener conto e per il quale vale la pena interrogarsi. È giusto che le strutture private realizzino profitti sulla salute dei cittadini, ottenendo tramite gli enti regionali i rimborsi delle prestazioni effettuate da parte del Servizio Sanitario Nazionale? La questione del profitto va di pari passo, implicitamente collegata ai criteri di efficienza aziendali, i quali si fondano sulla riduzione dei costi ai minimi termini e sull'incremento dei ricavi, in modo da ottenere un congruo guadagno. Una tale pratica esercita un peso notevole sull'operato delle strutture pubbliche, le quali, pur essendo soggette al vincolo dei conti in pareggio, vengono rimborsate in base al numero delle prestazioni effettuate. Di conseguenza, anche esse tenderanno a iperprodurre, con il forte rischio di intraprendere attività inutili o inopportune. Da questo punto di vista, per meglio esplicitare la situazione paradossale in cui si vengono a trovare gli operatori sanitari, potremmo condividere il pensiero di San Canitano, quando afferma che se i vigili del fuoco venissero pagati a prestazione, potrebbero andare in giro ad appiccare il fuoco. L'articolo prosegue, è molto, insomma, è abbastanza lungo ancora, il senso ovviamente è chiaro. Si va a affiancare al pezzo che abbiamo citato anche ieri sulla questione della sanità. Il tema è interessante anche perché alla luce della pandemia di Covid il problema si è ulteriormente strutturato, nel senso che arriva il Covid, ci coglie impreparati come tutto il mondo, un po' perché il virus appunto non era conosciuto, un po' perché la sanità pubblica in Italia, ma non solo, tagliata nel corso degli anni, anche per queste logiche, anzi forse soprattutto per queste logiche, le logiche espresse in questo articolo, non è in grado di gestire una richiesta così ampia di assistenza pubblica arrivata all'improvviso. Abbiamo visto che in caso di emergenza, in caso appunto della necessità di cure universali, no? Da elargire in poco tempo a tante persone, il sistema è andato totalmente in crisi. Poi la domanda successiva qual è? La domanda successiva è acquisita questa consapevolezza, lo Stato ha deciso di investire in sanità? L'impressione è che sia stata più forma che sostanza l'investimento in sanità post pandemia, però bisogna avere i numeri per dirlo, e quindi magari di qui a breve faremo, come Radio Città Aperta, magari in collaborazione con qualche altra realtà, una bella inchiesta, una bella così approfondimento per capire se effettivamente questi numeri sono forma o sono sostanza. Chiudiamo l'edizione di questa mattina di Press Corner citando un articolo che è anche un omaggio a una grande artista che è venuta meno ieri, Monica Vitti. Dall'inchiesta, nella rubrica L'avvelenata di Guglia Soncini: se n'è andata Monica Vitti e questo tempo scemo non ha né aneddoti né selfie per ricordarla. La più grande attrice comica italiana viveva reclusa e malata da 20 anni, lontana da immagini e fotografi. Non abbiamo mai consueto autoscatto da esibire, ma almeno ci sono film stupendi da vedere e rivedere, emblema di un mondo e di una mentalità che sta scomparendo. Come la piangiamo Monica Vitti nell'epoca in cui col morto deve avere una foto e lei era reclusa con la sua malattia da 20 anni? Nell'epoca in cui tutto va scaldato, avvicinato, personalizzato e non funziona a dire la più grande attrice comica, quindi la più grande attrice tout court italiana di tutti i tempi, devi avere un aneddoto, un ricordo, un qualcosa. Sì, ho detto più grande attrice comica. No, non mi verrebbe mai in mente di definire Franca Valeri attrice, specifica la Soncini. Come si elaborano i lutti nell'epoca in cui siamo così abituati alle reazioni instant che mezz'ora dopo l'uscita della notizia della morte della Vitti hanno chiesto al povero Amadeus come lo omaggeranno stasera a Sanremo? Avrei voluto rispondesse: non lo so, sono qui per parlare con voi idioti, invece di cercare di capire come ricordarla. Aneddoti sulla Vitti non ce ne sono, nessuno lo sa meglio di me, che 6 anni fa ho provato a fare un documentario su di lei e già allora erano praticamente tutti morti, da scuola a Monicelli, e mentre ci lavoravano hanno iniziato a morire le poche amiche sue. Reduci come Marta Marzotto, a un certo punto qualcuno ci disse che dovevamo assolutamente intervistare Gianluigi Rondi, ma sbrigatevi perché l'estate per i vecchi è letale, e Rondi, pur di smentirlo, morì il primo giorno d'autunno. Già allora era praticamente impossibile ricordare Monica Vitti, che l'aveva conosciuta e frequentata. Gianni Morandi, Furio Colombo non ne voleva parlare. In che termini parli di un'amica che non si ricorda più il tuo nome? In che termini parli della più brillante delle attrici in cui è successa la cosa più terrorizzante per qualunque persona brillante, l'annebbiamento della consapevolezza? Una persona che avremmo dovuto intervistare per il documentario mi disse di sé che giocava a burraco perché era, come molti coevi, terrorizzata dall'Alzheimer e le avevano detto che teneva svegli i neuroni. Ma forse non funziona, anche la povera Vitti giocava sempre a burraco. C'è una cosa peggiore forse che essere morta ed essere viva e la povera, tra virgolette. Non riesco neanche a chiedermi come possa essere vivere in uno stato di incoscienza così a lungo, mentre attorno a te la gente vive ma soprattutto muore. L'anno scorso è morta Isabella De Bernardi, che citavo ieri sera a proposito del suo accento romano in Un sacco bello, che era stata la figlia della Vitti di Sordi in Io so che tu sai che io so. Forse persino più atroce mi pare la domanda: com'è avere un'amica che non è morta ma è come se lo fosse? È accaduto più o meno a tutti noi avere amici con diagnosi terminali, assistere allo strazio dell'agonia o immaginarla senza avere il coraggio di avvicinarsi. Però sono cose che durano 6 mesi, 1 anno, 2. Le immagini pubbliche più recenti che avevo visto 6 anni fa negli archivi erano quelle di Monica Vitti al funerale di Vittorio Gassman. Era il 2000, 22 anni fa. Cosa fai per 22 anni? Chiami il marito della tua amica chiedendo novità? In Vitti d'arte, Vitti d'amore, documentario diretto l'anno scorso da Fabrizio Corallo, Barbara Alberti dice che quello di Roberto Russo, il marito che ha costruito il corpo della Vitti finché non è stato tecnicamente vivo, è stato un atto d'amore e di intelligenza politica. 6 anni telefonai a Russo per chiedergli il permesso di fare un documentario sulla moglie, fu molto gentile e disse che però non avrebbe potuto partecipare perché di lei avrebbe potuto dire solo cose eccessivamente positive. Pensai e penso ancora che non ci siano amore o intelligenza politica che bastino per un ruolo che non c'è neanche una parola per dire sei vedovo ma non lo sei, e per portarla avanti per tutti quegli anni, un ruolo tra l'eroismo e la santità, una cosa che ci vorrebbe una grande romanziere per raccontare. Della vita bisogna parlare da viva, è l'unica soluzione, da viva nei termini in cui ne avremmo parlato in faccia a lei o alle sue spalle, ma sapendo che se poi lo veniva a sapere si incazzava. Procedo anche qui l'articolo, noi ne interrompiamo la lettura perché è chiaro il contenuto, comunque è un bel ricordo e anche perché il tempo a disposizione di prescorrere è finito. Gli articoli, i link li trovate nell'articolo in cui sarà pubblicato il podcast di Prescorrere. Grazie a tutte e tutti, a domani mattina sempre alle 9.40, sempre su www.docentaperta.it.